grazie di cuore per questo invito, grazie per questo tema, che è un tema che sta a cuore a ogni forma di vita consacrata. Questo pomeriggio parleremo della fede che forma nel quotidiano, o che è la forma del quotidiano anche, no? Questa espressione si apre a una duplice risonanza. E vorrei partire con voi dal testo di Romani 12, questo testo del capitolo 12 che apre la parte esortativa, parenetica di questa lettera che è il bestseller di Paolo, no? Dopo la parte più dogmatica, fondativa, dove si parla appunto dell'opera salvifica che si è attuata nella storia per mezzo di Cristo, ecco, si apre una parte dove emerge anche l'identità, alla luce dell'identità del Cristo e della sua opera salvifica, l'identità del cristiano. Paolo dice ai Romani: vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio. E questo il vostro culto spirituale. Non conformatevi a questo mondo, ma lasciatevi trasformare, rinnovando il vostro modo di pensare, per poter discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a Lui gradito e perfetto. Paolo ci mette dinanzi a un dinamismo, un movimento. Si parla di trasformazione e di rinnovamento, quasi una sorta di ridondanza per mettere in evidenza il processo. E questo testo, pur se breve, si presenta estremamente ricco, perché appunto si apre questa esortazione col focalizzare davvero il rapporto tra il credente, l'uomo e la donna che hanno aderito alla fede in Cristo Gesù, e appunto in questa ottica di una relazione vitale e dinamica con il Signore. Qual è la risposta del credente al dono di Dio? Che tipo di rapporto si può stabilire con Lui? Tutta la rivelazione biblica ci parla di alleanza. L'alleanza non è una realtà relegabile soltanto al Primo Testamento. È il filo rosso della rivelazione biblica e sta al cuore della fede di Israele e della Chiesa. Veniamo da una elezione divina di un Dio che ha posato il suo sguardo, che ci ha chiamate, di un Dio che chiama in forza dell'amore inossidabile che ha per noi. Quindi l'alleanza è il cuore, è il motore di ogni vocazione. Dio elegge, cioè estrae dall'anonimato, perché sentirsi chiamati vuol dire proprio questo. Mi rifaccio a un'espressione poetica di Pedro Solinas, che proprio in una delle sue liriche d'amore dice: quando mi hai chiamato, mi hai estratto dal grande anonimato. E sentirsi chiamati per nome è proprio questo. Si è una massa indistinta e poi quando qualcuno pronuncia il nostro nome, ecco che la nostra persona emerge, prende forma, riceve in qualche modo quella che è la sua identità profonda. E nella rivelazione biblica il nome contiene la vocazione, la missione, la meta da compiere. E questa estrazione è un'estrazione che non lascia in balia della vita, ma come abbiamo già ascoltato da Madre Regina, è una estrazione che comporta tutto un lavoro di cesellatura divina. Dio ci estrae, ci dà forma e poi ci lavora con cura, con delicatezza, fino al dettaglio, no? Che cosa vuol dire quello straordinario participio che troviamo nel Vangelo di Luca, nel brano dell'Annunciazione? Maria viene chiamata, noi traduciamo piena di grazia, ma il verbo greco è straordinario, da caritoo, verbo causativo che dice trasformazione, processo continuo. Caritoo, a che fare con la charis, con la grazia. Maria è opera della grazia, è trasformata dalla grazia, plasmata dalla grazia, cesellata fino a diventare il capolavoro di Dio. Dio sogna per noi questo capolavoro. E lo sogna, appunto, così ardentemente che non si dà mai per vinto, per questo abbiamo usato l'espressione amore inossidabile, che non si arresta davanti alle intemperie nostre, della vita, esterne, eccetera. Quindi questa chiamata riposa su questo amore fedele, che è un amore di alleanza, cioè un amore che davvero si impegna a favore di, curando, intervenendo. Quindi Dio è celebrato come il liberatore, riscattatore, Goel, ma anche il Dio provvidenza. Perché quando il popolo non ha acqua, ecco che l'acqua arriva. Quando il popolo non ha da mangiare, ecco che arriva il cibo. Ma deve aspettarlo secondo la misura di Dio. Non può fare incetta, non può accumulare. Ed entra anche la dinamica della fede, del saper aspettare, del percepire che il tempo è superiore allo spazio, come ci ricorda Papa Francesco nell'Evangelii Gaudium, che i processi sono più importanti degli spazi che occupiamo. Perché questa è la tentazione che subito si rivela nel deserto. Il peccato ci fa credere che più ampio è lo spazio che occupiamo e più valiamo. Ma le cose non funzionano così, perché le cose non sono a prova di fuoco. Le cose si perdono, si deteriorano, gli spazi vengono distrutti e scompaiono. Mentre l'alleanza con il tempo permette di vivere la relazione. Ed è interessante come tante volte nella scrittura si è posti dinanzi a questa bellezza dell'alleanza col tempo, travagliata, che richiede un apprendistato. Pensiamo ad esempio al Vangelo di Luca. I racconti dell'infanzia ci presentano una triade di donne, interessante. Una è giovanissima, l'altra è una donna matura, l'altra è ultraottuagenaria. Sono donne, e già, diciamo, figure marginali della storia, ma hanno altre marginalità. Una è vergine, una è sterile, l'altra è vedova. Superlativo dell'inutilità in una società dove bisogna produrre. Ma Luca che cosa ci dice? Che ognuna di queste figure femminili è pacificata col suo tempo. La Vergine ha i suoi sogni di giovanissima, ma sa fare alleanza col tempo, perché nel suo tempo fa irruzione una parola altra e alta che la destabilizza completamente, ma che lei sa accogliere. Anche se non ha nella storia biblica un caso simile al quale poter attingere, con il quale poter fare discernimento, no? Quando noi dobbiamo fare discernimento cerchiamo situazioni similari o comunque esperienze che abbiano un denominatore comune al nostro. Zaccaria, sacerdote, ha da attingere alla storia sacra. Tutte le matriarche erano sterili e tutte hanno generato. Ha abbondante materiale col quale fare discernimento e non lo fa. Maria non ha materiale per fare discernimento, nella storia sacra non c'è. La sua esperienza è unica, è sola con il solo a fare discernimento. E lo fa. E si allea. Elisabetta, la sterile, si allea anche con la sua vicenda e accoglie la parola che Dio le dà. E Anna è anch'essa una donna alleata col suo tempo. Dovrebbe stare in cantina, quasi in disuso, scusate l'espressione, no? Un po' forzata, ma questa donna vive nel tempio, esercitando un ministero di lode, e ha una tale fede che vede da vedere nella carne di un bambino indifeso il Goel, il Redentore, il riscattatore di Israele. Parlava del bambino a quanti aspettavano la redenzione di Israele. Donne marginali, la cui parola non ha peso in una società androcentrica, ma la cui fede è una tale espressione dell'alleanza di ciascuna con la propria condizione, col proprio tempo, con la propria fase di vita. Una è proprio all'aurora, l'altra, diciamo, oltre il mezzo del cammino di nostra vita, e l'altra al tramonto. E la loro fede è così nitida, cristallina, integra, da rilanciare la storia biblica, rilanciare la storia dell'alleanza, cioè mandarla più avanti. Anzi, in qualche modo farla esplodere. È straordinario quello che ci dice Paolo, perché appunto ci invita anche lui a fare i conti con questo dinamismo della storia sacra, che ci chiede una alleanza col nostro tempo, con la nostra storia e perfino con quella parte di noi che di solito è sempre la parte più problematica, il corpo. Vi esorto, fratelli, per, e qui il termine è molto bello, oktirmon fa riferimento alla compassione, alla capacità di sentire, al pathos, ha molto a che fare con la tenerezza di Dio, questo termine che Papa Francesco ha sdoganato, ma che un altro teologo prima di lui in Italia aveva ampiamente diffuso, Don Carlo Rocchetta. Per la tenerezza di Dio a offrire, a mettere davanti, a consegnare i vostri corpi come sacrificio spirituale, sacrificio vivente, santo, gradito a Dio. Questo è il vostro culto logiken, logico, ne traduciamo spirituale. È interessante quello che dice Paolo, cioè si appella a questa tenerezza di Dio per invitare anche noi a vivere la dimensione della tenerezza attraverso quella parte di noi, il soma, che è la nostra concretezza relazionale. Che cos'è il nostro corpo? Paolo è molto chiaro, il corpo non è nessuna prigione dell'anima, ma è la nostra concretezza relazionale, cioè la possibilità che ci è data di entrare in relazione. Posso parlare perché ho un corpo, posso relazionarmi perché ho un corpo, posso amare perché ho un corpo, posso rispondere alla chiamata del Signore perché ho un corpo, o meglio perché sono un corpo. E questo corpo che mi permette di servire, di amare, di vivere, di rispondere, di ascoltare, di compatire. E allora se io sono questo corpo, che ha un peso, chi di più chi di meno, ma per tutti noi è un peso, perché dobbiamo curarlo, perché nel corpo sentiamo il dolore, la gioia, il travaglio, la fatica, il limite, combattimenti. Questo corpo che sono, con tutta questa multiforme espressione della vita e della relazionalità che io vivo con Dio e con gli altri, questo corpo io sono chiamata a consegnare, ad offrire. Non l'incenso, non il sacrificio di animali, come nell'antico culto, ma proprio nell'ottica del nuovo culto, il culto che attraverso il quale posso corrispondere all'amore di colui che, come dice Paolo, mi ha amato e ha dato se stesso per me. In questo donare se stesso, Cristo ha offerto il suo corpo. Questo è il mio corpo. Prendete, mangiatene. Ha consegnato tutto se stesso. E questo sacrificio, appunto, è un sacrificio vivente. Il verbo che rimanda proprio alla vita. La vita è Zoè, qui abbiamo il verbo Zao. Sacrificio vivente, santo e gradito a Dio, come tutte le offerte, come l'agnello della Pasqua che doveva essere senza macchia. Questo è il nostro culto, logiche, cioè una parola che ha a che fare con logos, secondo il logos, secondo la parola, secondo quella forma espressiva che ci ha create, o meglio ricreati, perché la parola ci ha fatto rinascere non da un seme corruttibile, ma da un seme incorruttibile, dice l'Apostolo Pietro nella sua prima lettera. E Paolo continua, questo culto secondo il Logos, questo culto che non corrisponde ai culti antichi, è il culto nuovo, quindi non è fatto di riti, di offerte, di prostrazioni, eccetera, di esercizi ascetici, ma è fatto della consegna della propria vita, del proprio essere, con tutto quello che siamo. Questo culto è il nuovo culto del credente, quello che viene dalla vita concreta, la vita quotidiana, dall'ordinario, e che abbraccia tutte le azioni che compie l'uomo e la donna di Dio. Culto logico, spirituale, perché è una nuova forma di liturgia da offrire a Dio come corrispondenza, per quanto possiamo farlo, perché l'alleanza non è bilaterale, ma appunto c'è sempre un décalage tra Dio che investe e molto di più di noi, il cui amore è per sempre, il ritornello biblico, chi le olam chasdo, perché per sempre è il suo amore fedele, e noi investiamo un sì che è fragile, che è sempre evel, soffio. Non si sente nemmeno il mio soffio, no? È qualcosa di così fragile da curare, rinforzare. Questo culto, appunto, è l'offerta che Dio gradisce. La consegna di tutto ciò che noi siamo, di tutto ciò che noi viviamo. Quindi se celebriamo, se il credente celebra la vita come questo culto autentico a Dio, anche tutto ciò che entra nella sfera poi cultuale, l'Eucaristia, i sacramenti, diventano esperienza che celebra la presenza di Dio nella nostra vita, esperienza in cui davvero facciamo, rispondiamo, proviamo a corrispondere a quell'amore eterno, inossidabile, al per sempre di Dio. E come si celebra questa liturgia, questo culto quotidiano? Paolo procede innanzitutto per via negativa al versetto 2. Non conformatevi a questo mondo, ma lasciatevi trasformare rinnovando il vostro modo di pensare. È interessante perché il verbo conformarsi, cioè forma dentro, in greco ha a che fare con lo schema, schematizzo, schematizzare, conformarsi a questo secolo, cioè prendere la forma del mondo, lasciarsi contenere dal mondo, abbracciare dal mondo, mettere per il come vestito, come abito, come pelle, il pensiero del mondo. Dice Paolo, attenzione, perché questo pensiero è il pensiero che ci circonda. Noi credenti, figli, figlie di questo tempo, lo respiriamo. È come l'aria inquinata delle nostre grandi città. Chiaramente non possiamo dire che questo inquinamento non ci tocchi. Purtroppo quest'aria l'assorbiamo anche noi. Paolo lo sa bene, è molto concreto e realistico, dice attenzione però, non lasciatevi ingabbiare da questa atmosfera, da quest'aria, ma, e usa un verbo ancora causativo, perché ci parla di una metamorfosi. Cambiate forma, il mondo vi dà degli schemi che vi ingabbiano, delle caselle, no? E questo è il pensiero dell'uomo, dell'uomo ferito dal peccato. Subito deve ingabbiare una realtà in una casella. E questo è quello che facciamo. Con Dio, Dio è così. Se non si manifesta allo stesso modo, siamo destabilizzate. Ma Dio con me agiva in questo modo, e sì, anche il buon Elia, padre di tutti i profeti, sapeva bene come Dio agiva con lui. Poi a un certo punto Dio cambia. Lo aspettava nel fuoco, e il profeta di fuoco, Elia, certo, era molto, aveva questa grande familiarità col fuoco, ma Dio non è apparso nel fuoco. È apparso in quella voce di silenzio sottile. Una percezione che proprio qualcosa di così leggero che solo una persona che ben sveglia o che ha un buon udito può percepire, perché Dio è al di là di tutti gli schemi che noi possiamo dare a Lui, di tutte le definizioni che possiamo dare, e anche l'essere umano è al di là degli schemi che possiamo dare. Perché? Perché per noi è molto semplice identificarci sempre col ruolo che rivestiamo, identificarci con l'abito che indossiamo, identificarci con quello che facciamo. Parlo e ogni tanto mi sento un microfono, suono e ogni tanto mi sento una chitarra, ma non sono solo questo. C'è un'eccedenza del dono di Dio nella mia vita, che un ruolo, una funzione, anche un servizio non esaurisce. L'eccedenza dello spirito, che non si lascia contenere, no? Allora Paolo qui è destabilizzante, perché dice attenzione, perché questa tendenza di rinchiudersi in qualcosa, che è molto pericoloso, il mondo, il pensiero del secolo, dice, è sempre in agguato, ma invece la sfida del credente, di colui che sa che è peccatore, ma che è stato giustificato per grazia, perché da solo giusto non ci sarebbe mai diventato, l'aveva pensato, che con le tre pratiche della pietà giudaica poteva diventare giusto, no? Si prega, si fa l'elemosina, si digiuna, ecco le mie opere di giustizia davanti a Dio, merito, no? Non per le opere di giustizia da noi compiute, ma per sua misericordia, ci ha salvati mediante un lavacro di rigenerazione e di rinnovamento nello Spirito Santo. Paolo, o meglio, la tradizione paolina nella lettera a Tito, Tito 3, 4, 5, quando si è manifestata la bontà di Dio, la sua filantropia, che non è la filantropia, no, di chi ha un certo interesse per i diritti umani, e l'amore forte di Dio per l'uomo, un Dio che non chiama schiavi ma chiama amici, la filia di Dio. Non entrate nello schema, ma lasciatevi trasformare, cambiate forma entrando in questo rinnovamento, in questa azione che fa nuove tutte le cose, che fa nuova la mente. il nous, la mente, perché è con questo strumento che noi, appunto, spesso vogliamo contenere Dio e la sua opera. Quando parliamo, quando usiamo l'espressione metafisica, noi diciamo oltre la fisica, ma quando traduciamo il concetto metanoia, diciamo cambiare il pensiero. Eh no, anche lì dobbiamo tradurre allo stesso modo. Oltre il pensiero, perché il nostro pensiero può essere ingannevole. Ingannevole. E se il pensiero si inganna o è un po' deformato, si tende a deformare la realtà. Ricordate il piccolo Giona quando prega nel grembo del pesce? Fa una preghiera potente, no? Non crea una preghiera inedita, si appella alla preghiera dei padri, no? Fa un florilegio, un'antologia meravigliosa di salmi, perché probabilmente tutta la concentrazione di fosforo che c'era lì dentro, no? Gli ha fatto tornare la memoria. Ma a un certo punto dice: sono stato scacciato lontano dai tuoi occhi. Chi ha scacciato? Chi? È Dio che ha allontanato Giona? O è Giona che ha deciso di fuggire lontano dal volto di Dio? È una preghiera, però è deformata. E possiamo deformare anche la preghiera se il nostro pensiero coglie in modo distorto la realtà. Per questo Paolo dice: andate oltre il pensiero, perché il vostro pensiero tenderà sempre a ingabbiare. Oltre il pensiero c'è la vita nello spirito, c'è la grazia di Dio che sempre eccede rispetto ai nostri calcoli, definizioni, schemi. Per poter discernere, ecco la parola interessante sulla quale la vita consacrata si interroga, approfondisce, no? Per poter discernere la volontà di Dio. Questa espressione che ogni tanto ci fa tremare, ma che è l'espressione che sta sempre sulle labbra del figlio. È il motore della vita filiale, la volontà del padre. Come può farci paura? Però ci fa paura. Perché a un certo punto della vicenda fa paura anche al figlio. Padre, se possibile, passi da me questo calice. Vedete il dramma? Ma non la mia, bensì la tua volontà sia fatta. Per discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a Lui gradito e perfetto. Allora Paolo invita proprio a questo cambiamento, a lasciarsi trasformare. E qui dobbiamo ricorrere a un'altra immagine che sta un po' in filigrana. Un'immagine che troviamo nel profeta Geremia. A un certo punto Geremia dice che è sceso nella bottega del vasaio. Ricordate questo passaggio? C'è in Geremia, ma è un'immagine che si trova già dalla Genesi, dal secondo racconto, no? Di questo Dio artigiano che mette le mani in pasta, perché il primo racconto è un po' più, come dire, c'ha una sua solennità di questo Dio che parla e tutto esiste, no? La performatività della parola di Dio. E sia la luce e luce fu, no? Questo compiersi del comando divino e la parola. Nel secondo racconto di creazione invece Dio è un artigiano. Mette le mani nella Adama, in questa terra rossa, ed estrae Adam, l'essere terroso. Lo plasma, quindi lo tiene tra le mani, lo modella. E l'idea del Dio che plasma ritorna ancora in Isaia 63, in un testo bellissimo, dove il popolo fa anche il suo lamento, ma riconosce in Dio il Padre: tu sei il nostro Padre, tu sei colui che ci plasma e noi siamo argilla nelle tue mani. Il vaso, l'argilla, realtà interessante, perché diversa dalla cera. La cera è un materiale che si lavora molto agilmente. L'argilla, per chi ha fatto qualche esperienza, sa che l'argilla non è affatto docile. spacca le mani del vasaio. Le mani del vasaio si spaccano e l'argilla non si muove. Se non si ha la perizia giusta per modellare. Lasciarsi trasformare da Dio con questo completo superamento del pensiero. Sostituire alla logica del mondo la logica di Dio. La logica del mondo qual è? L'interesse. La logica di Dio? La gratuità. La logica del mondo è il potere. La logica di Dio è il servizio. Io sto in mezzo a voi come colui che serve. La logica del mondo è il piacere. E bisogna aumentare questo piacere. Il più possibile. Amplificarlo. La logica di Dio è la gioia, che è frutto dello spirito. Questo cambiamento, questa trasformazione, che vuol dire rendersi teneri. Ciò che è tenero è morbido, è il contrario di rigido, duro. Abbiamo detto, la creta manifesta questa durezza, questa resistenza, e il vasaio deve fare in modo che la creta diventi invece malleabile, morbida, tenera tra le sue mani. Padre Amedeo Cencini parlerebbe della docibilità. Questa capacità, questa flessibilità tra le mani di Dio è un'altra cosa rispetto all'essere liquidi, alla società liquida che non ha nessuna consistenza, per cui si versa e si perde, si disperde. L'essere malleabili invece è avere una consistenza tale che se si cade non ci si rompe, si frantuna, ma si rimbalza. Il rigido si spacca, il tenero rimbalza. È la sapienza biblica che ci rivela l'identità e l'agire di Dio. Questa malleabilità ha come che conseguenza la capacità del discernere, del discernimento. Discernimento che è innanzitutto capacità di essere svegli, vigilanti. Nei Vangeli questo discernimento che ci deve in qualche modo portare a fare, come dire, una sorta di a imparare a distinguere tra il regno degli uomini e il regno di Dio, richiede questa caratteristica. Bisogna essere svegli, bisogna vigilare, bisogna vegliare. Che la capacità, essere vigilanti, è la capacità di essere presenti alla vita, quindi di essere sensibili. Tutta la rivelazione biblica ci conduce in questa direzione, perché ci fa contemplare innanzitutto l'icona di un Dio che è sensibile, sveglio, e che vuole rendere la creatura umana sensibile, sveglia. Pensate a Esodo 3, la chiamata di Mosè. Dio dice: ho visto la miseria del mio popolo, ho udito il suo grido, conosco la sua sofferenza, sono sceso per liberarlo e per farlo salire. Interessante. Il coinvolgimento di Dio, la sensibilità di Dio. Dio ha tutti i sensi svegli. Sente, vede, no? Si coinvolge, scende addirittura, no? Scende per far salire la creatura umana. E poi vuole che anche Mosè sia sveglio, no? Gli apre un po' gli occhi, gli orecchi, no? Come tutti i chiamati. La figura per eccellenza è quella del servo, che dice: il Signore Dio mi ha scavato l'orecchio. Che dolore! Ma è proprio un'immagine potente per farci comprendere questa capacità di ascolto così amplificata. Bisogna ascoltare proprio bene, lasciarsi scavare l'orecchio, fare spazio perché Dio possa trovare accesso attraverso i sensi. Dio sensibile che rende l'uomo sensibile. Pensiamo al cantico per eccellenza del Primo Testamento, il canto superlativo, Shir Hashirim, il cantico dei cantici, il canto del risveglio. Quando tu leggi quel testo non puoi più dormire, non sei più una persona tranquilla. Perché? Perché vedi, ascolti dei suoni, senti i profumi, gusti dei sapori. Chi ha composto il cantico voleva proprio che il lettore facesse esperienza e scoprisse che l'amore ti sveglia, non ti fa dormire. Come una persona che è innamorata. Non può dormire, fatica a prendere sonno, perché il suo cuore è sempre saltellante, no? E così è l'alleanza con Dio, è qualcosa che non ci dà il torpore, ma ci rende dinamici. L'amore è Shale Betia, fiamma di Dio, qualcosa che ti sveglia, che ti illumina, che scotta, e quindi senti. Questo discernimento quindi è capacità di essere svegli, vigilanti, presenti alla vita e capaci di capire cosa Dio desidera. Perché rispondere a Dio consegnandogli quello che noi siamo, quello che noi abbiamo, significa voler entrare in sintonia col suo sentire. Sentire quello che Dio sente, desiderare quello che Dio vuole. Questa capacità di discernimento, appunto, permette al credente di distinguere ciò che è prezioso da ciò che è vile, per ritornare a un'altra espressione profetica. Geremia 15, in un passo delle confessioni cosiddette di Geremia. Dio dice al profeta che si è un po' lamentato, no? Perché prima ha fatto l'innamorato, la tua parola è stata la gioia e la letizia del mio cuore. Tutto innamorato. E poi rivela tutto il dramma. Sì, questa parola è bella, è potente, mi ha fatto innamorare, però dietro quanto costa questa parola? Sei diventato per me un torrente dalle acque incostanti. Mi hai fatto innamorare, però poi c'era un po' di inganno, dietro. C'è un peso, perché c'è subito, no? Questo dittico. Da un lato la gente scherzosa, compagnia, comunella, pseudofesta, e dall'altro profeta solo, che siede solitario ed è pieno di sdegno, di disapprovazione verso la gente scherzosa, solitudine. E sempre nella Bibbia il giusto viene presentato così un po' al singolare, gli empi, i peccatori, sono sempre una squadra, Perché il mio dolore è senza fine e la mia piaga incurabile non vuol guarire, dice il profeta? E Dio gli risponde, se tu ritornerai a me, io ti farò ritornare e starai alla mia presenza. Se saprai distinguere ciò che è prezioso da ciò che è vile, capacità di discernere, sarai come la mia bocca. Non solo aprire la bocca per farsi portavoce di Dio, ma essere come la bocca di Dio. È forte questa immagine. Non strumenti passivi nelle mani di Dio, ma attivi, dinamici, partecipi di Dio stesso, della sua natura, del suo essere. Questa trasformazione, questo processo dinamico che, come dicevamo, Paolo mette in evidenza, perché appunto dice, oltre lo schema, lasciarsi schematizzare e sclerotizzare, lasciarsi invece permettere a questa forma di essere sempre dinamica, acquisire una forma malleabile, tenera, eccetera, nella capacità di farsi rinnovare. Quindi è chiaro che Paolo dietro sta parlando del battesimo, ma ci sta dicendo al tempo stesso che il battesimo è un evento che ci colloca nella logica di Dio, che ci fa fare esperienza del sentire di Dio, dei sentimenti di Dio. Ma poi c'è un cammino da fare continuo. È il cammino di tutta la vita, il cammino del battezzato, il cammino del consacrato, il cammino della Chiesa. Il cammino che ci richiede appunto questa mentalità elastica, non per lasciare entrare gli elementi allogeni, cioè gli elementi che vengono dal mondo, ma mentalità elastica per lasciarla sempre ossigenare dal pensiero di Dio. Ricordate Paolo ai Corinzi, ora abbiamo il pensiero di Cristo. E ai Filippesi, abbiate in voi gli stessi sentimenti, il sentire di Cristo. E poi ci parla dell'esempio di Cristo, no? Qual è stato il sentire di Cristo? La malleabilità a Dio, al Padre, alla volontà del Padre. Abbassarsi fino alla forma dello schiavo, vedete che forma? La forma di Dio, forma di schiavo, vedete la flessibilità del Cristo, la malleabilità del Cristo all'opera del Padre, lo stare del Cristo come argilla nelle mani del Padre. E mai Cristo parla da sé, perfino quando perdona sulla croce, non dice vi perdono, ma si rivolge al Padre. Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno. Anche lì è nelle mani del Padre, è abbandonato alla volontà del Padre, si rivolge al Padre e ci insegna continuamente il dinamismo della vita filiale. Perché questa malleabilità che cos'è se non questo acquisire il cuore del figlio, la mentalità del figlio? La figliolanza, che non è al momento del battesimo un prodotto finito, ma diventiamo figli ogni giorno sempre di più. Ed è questa vita filiale la base per vivere la sponsalità e la maternità. Altrimenti le altre due realtà sono realtà fugaci o sono maschere, perché non si fondano laddove si prende, no? Nutrimento dal cuore del Padre, che il suo servo l'ha chiamato figlio. Ed è da quella generazione che si può poi, appunto, assumere il servizio, la risposta, la sponsalità, e in forza di questa risposta fruttificare la maternità. Questa capacità di discernere, no, poi nella scrittura viene assimilata, ecco, alla intelligenza pneumatiche, l'intelligenza spirituale, dello spirito, che come scrive padre Marco Rupnik nel suo testo sul discernimento, è quella conoscenza il cui frutto è l'intuizione profonda della interconnessione di tutte le cose, attraverso le quali possiamo collocarci nel tempo e nello spazio per conoscere la volontà di Dio e compiere l'opera di Dio nel mondo. Discernimento, cito ancora padre Rupnik, è l'arte di comprendere se stessi tenendo conto di questa struttura coesiva, dell'insieme, vedersi nell'unità, perché si vede con l'occhio di Dio che vede l'unità di vita. Maria, abbiamo già citato lei all'Annunciazione, quando fa il suo discernimento, ha la sua domanda, che è il principio di ogni conoscenza, no? E abbiamo detto è una domanda legittima, perché non ha un materiale precedente al quale potersi appellare, è una novità, l'irruzione di un novum che non sarà mai ripetuto e che non c'è stato prima di lei, ma al tempo stesso, quando deve fare l'esegesi di questa, cioè l'ermeneutica di questa parola che è arrivata, cosa fa Maria? Si colloca nell'unità della storia sacra, non canta fuori dal coro, non si considera la privilegiata del Signore, ma ricorre a una espressione, potremmo dire un po' classica, sono la serva del Signore. E non è la prima volta che si dice nella scrittura. Abramo è servo del Signore, Mosè è servo del Signore, Davide è servo del Signore, Daniele è servo del Signore. E poi questa figura del libro di Isaia, figura enigmatica, Eved Adonai, servo del Signore, che è la figura dell'alleato per eccellenza, di colui che vuole veramente corrispondere a colui che l'ha chiamato, per questo apre l'orecchio se lo lascia scavare, per questo può indirizzare la parola allo sfiduciato, per questo può perfino portare la luce alle nazioni. Superiamo, no, il particolarismo di Israele, entriamo nell'universalismo. E può perfino consegnare la guancia, il dorso ai flagellatori. Eved Adonai, sono la serva del Signore, cioè sono questo materiale malleabile nelle tue mani, fa di me quello che vuoi. Se ti serve innalzarmi, innalzami, se ti serve abbassarmi, abbassami. Il dinamismo, no? Innalzamento, esaltazione che troviamo nella scrittura. Se ti serve mandarmi all'altro capo del mondo, mandami. Se ti serve mandarmi nel luogo più vicino, e Maria si fa subito prossima della sua parente Elisabetta, che nel suo pancione porta la firma di Dio, il segno. Quindi non è astratta dalla storia, ma è immessa con forza in quella rete fitta di relazioni che è la storia sacra. Perché nessuno si dà la vita da se stesso e nessuno si dà la fede da se stesso, anche la madre di Dio. È innestata, inserita in una fitta rete di relazioni, come ci spiegano le genealogie bibliche, no? Tizio generò Caio, Caio Sempronio, eccetera, eccetera. Noiosissime, sì, siamo tutti d'accordo, ma utilissime, perché ci dicono appunto che non passa solo la vita da una generazione all'altra, passa la fede. E come canta Maria nel Magnificat, scorre la misericordia di Dio, di generazione in generazione, il dinamismo, no? Di chi è alleato col tempo, dove passare da una stagione all'altra non significa morire o deprimersi, ma permettere che scorra la misericordia di Dio da una generazione all'altra e sentirsi capaci di tradere, non di tradire, cioè di far passare la grazia, il dono, la ricchezza, sapendo che il dinamismo di Dio è più grande dei nostri mezzi di mediazione. Scusate il gioco di parole, ma ci siamo capiti. Allora, acquisire questo sguardo di Dio, questo sguardo che vede nell'unità, permette appunto di rispondere a quella parola che ha il potere di trasformare. Perché Paolo nella lettera ai Romani, nella tesi, se la leggiamo da un punto di vista retorico, cioè quell'idea che poi viene sviluppata in tutta la lettera, Romani 1,16, dice che il Vangelo è dynamis tu teu, potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, prima del giudeo, perché è quello che è stato chiamato, no? Hanno l'alleanza, le promesse, il Cristo secondo la carne che è Dio benedetto nei secoli, e poi il greco, con i quali Paolo è in debito. Noi di solito siamo in debito con le persone che ci hanno dato. Invece Paolo è in debito con le persone alle quali vuole dare. Ci insegna tanto sul piano della gratuità. Allora, questo Vangelo è potenza trasformante, perché viene dallo Spirito e comunica allo Spirito la parola. La parola della predicazione è impregnata dello Spirito, che ha operato già nell'evangelizzatore, nel predicatore, e quando viene proclamata, annunciata, diventa pneumatofora, cioè comunicatrice di Spirito Santo, dinamica e opera, opera, quindi potenza di Dio in vista della salvezza, potenza salvifica, potenza trasformante. E Paolo insiste sempre su questo, tanto che Evangelion diventa un'espressione tipicamente paolina. È il Vangelo di Dio, ma Paolo dice è il mio Vangelo, non perché l'ha acquistato, non perché lo considera un possesso, ma quel mio fa parte del linguaggio dell'amore, no? Quando noi utilizziamo questa espressione, chiamiamo una persona per nome e poi aggiungiamo mia, perché c'è un senso di affetto, di vicinanza, no? Una madre dirà della figlia che è Rosalba mia, perché c'è l'affetto, no? E così anche, no? Nella preghiera che restituiamo, con cui restituiamo l'amore a Dio, quegli aggettivi, quell'aggettivo possessivo ha un suo senso. L'anima mia magnifica il Signore, il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore. Il Signore è il mio pastore, non perché l'ho comprato, perché lo tengo, no, in tasca, ma perché c'è una storia d'amore. Una cosa è dire il Signore è il pastore, no, in generale. Cosa è dire il pastore di me, come fa l'ebraico, no, che mette il possessivo nel sostantivo stesso e diventa forte la cosa, è il pastore di me. Mio, c'è una relazione. Quindi Paolo parla del mio Vangelo, del nostro Vangelo, proprio perché appunto vuole dire come questa parola ha trasformato lui l'ha assimilata e vuole che questa parola passi agli altri, trasformi gli altri. E poi perché c'è un criterio effettivamente di verità oggettiva, il mio Vangelo è anche il criterio per dire diffidate dalle imitazioni, cioè da ciò che va fuori da questo Vangelo, no? Una problematica che poi avranno, diciamo, con la quale saranno più, avranno più problemi le comunità dopo, del dopo Paolo, Le comunità dei discepoli di Paolo, la questione dei falsi dottori, della eterodidascalia, un insegnamento diverso da quello apostolico, no? Quello che confluisce anche nei cosiddetti Vangeli apocrifi, che hanno dei passaggi molto differenti dall'insegnamento apostolico, dalla regula fidei. Paolo arriva a dire tutto faccio per il Vangelo, quindi ci fa capire che per lui il Vangelo non è genere letterario come lo intendiamo quando parliamo dei quattro Vangeli, dove appunto quello è un resoconto dettagliato e teologico degli eventi della vita di Cristo, eccetera, della sua passione, morte e risurrezione. No, per Paolo Vangelo non ha questa schematicità, ma è un elemento dinamico, vivo, tanto che lui può parlare di Vangelo quando fa riferimento a Cristo, perché è lui la potenza che opera, è Cristo stesso, è il suo spirito dynamis che opera. Tutto faccio per il Vangelo, cioè tutto faccio per colui che io voglio far conoscere attraverso la mia predicazione, attraverso la mia parola. Tutto faccio per il Vangelo significa appunto quello che dice bene in 1 Corinzi 9:23, guai a me se non evangelizzassi, cioè il senso della mia vita è evangelizzare, far passare il Vangelo, dare questo lieto annuncio del Cristo che ci ama e che dà se stesso per noi. Quindi questo Vangelo è un Vangelo dinamico, cherigmatico, performativo, universale. Potremmo dire quindi che per Paolo la fede in Cristo è l'habitat del cristiano, perché una volta che è stato annunciato il Vangelo non ci sono troppe cose da fare, o si rifiuta o si accoglie, non c'è una terza via. Quel Cristo che viene presentato come Signore e Salvatore della tua vita, o lo accogli e quindi ti fai, come dire, permetti alla comunità cristiana di essere grembo, che ti fa rinascere nella sua morte e nella sua vita, nella sua Pasqua, oppure rifiuti e dici: non è questo per me, non accetto questo. Paolo su questo è molto, molto chiaro, molto netto. E quindi, se accade dopo l'annuncio l'adesione, ecco che appunto la fede diventa l'atmosfera del credente. E non è un atto la fede, un'azione puntuale. Ecco il mio atto di fede, no? La fede è tutta l'atmosfera, l'habitat del credente. Ricorderete le parole che ha usato Benedetto XVI all'inizio dell'anno paolino. La fede di Paolo, dice lui, non è un'idea, non è un'opinione, è l'esperienza dell'essere amato da Gesù Cristo in modo tutto personale, è la coscienza del fatto che Cristo ha affrontato la morte, non per qualcosa di anonimo, ma per amore di lui, di Paolo. E come risorto lo ama tuttora. La sua fede, dunque, cito ancora il Papa, è l'essere colpito dall'amore di Gesù Cristo. Vedete il verbo com'è interessante? Colpito. un amore che lo sconvolge fin nell'intimo e lo trasforma. La sua fede non è una teoria, un'opinione su Dio e sul mondo. La sua fede è l'impatto. Vedete la parola com'è forte? L'impatto è qualcosa dopo il quale non si resta più come prima. Chi ha fatto un incidente lo sa, no? Anche se il dolore è passato, però il ricordo dell'impatto è indelebile. Qui non è un incidente, ma è un incontro, no? Che ha delle conseguenze non solo per Paolo, ma per tutta la Santa Chiesa, per noi che abbiamo avuto la grazia di ricevere questo dono della predicazione paolina, della missione paolina, la sua fede e l'impatto dell'amore di Dio sul suo cuore. Ecco, nella fede diventa appunto la risposta che Paolo dà a Cristo. Credo che tu hai dato la tua vita per me, credo che tu mi accompagni, credo che tu mi ami, credo che tu sei con me, no? Si compie questa rassicurazione che Dio ha dato a tutti i chiamati e che nel Salmo del Buon Pastore diventa la confessione di fede di Israele. Anche se attraverso la valle dell'ombra della morte, non temo, perché tu sei con me. Questa è una delle dichiarazioni più belle di fede, no? Perché di solito è sempre Dio che dice al chiamato che ha un problema, non sa parlare, è giovane, ha le labbra impure, problema è l'altro, perché sempre abbiamo un problema davanti a Dio e sempre saremo inadeguati di fronte alla missione che Lui ci dà. Lui dice: non temere, io con te. Persino di fronte alla grande domanda di Mosè: chi sono io? Che è la grande domanda, no? Che ognuno di noi in un momento della sua vita deve liberare. Chi sono io, al di là dello schema che mi hanno dato gli altri, della camicia di forza, di una definizione? Chi sono io? E Dio non dice, come diremmo noi, tu sei la persona più bella del mondo, sei brava, sai fare questo, sai fare quell'altro, no? I nostri a volte formalismi. No, 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 Dio non parte da Mosè, ma parte da sé. Perché Dio può garantire per sé, non garantisce per noi, nel senso che chiede a ciascuno di noi la sua risposta personale. Dio sa la sua. Io eternamente con te. Io eternamente tuo alleato. Io eternamente tuo compagno, la tua compagnia, tuo partner. È l'alleanza di Dio. Io con te. E questa è la forza di Mosè. Se tu sei con me, io non sono solo. Anche se mi siedo solitario perché mi hai riempito di sdegno. Allora Paolo dice a chiare lettere, riprendendo il profeta Abacuc: il giusto vivrà mediante la fede. Cioè proprio questa adesione piena, totale, integra a Dio, che ci custodisce nella giustizia, perché ci fa respirare l'aria di Dio, l'ossigeno di Dio, ci fa innervare dalla linfa di Dio. E allora giusti. E Paolo è il cantore della giustificazione, una realtà molto semplice, no? Dio solo che è giusto può rendere giusto l'uomo che giusto non è. E allora ecco che scende per farci salire dal movimento dell'Esodo, no? Dove Dio ha annunciato il suo essere a favore dell'uomo, all'opera compiuta della croce di Cristo, con cui Cristo veramente ci viene a prendere dal nostro peccato, amartia, perché abbiamo tutti mancato al bersaglio, e ci fa salire verso che cosa? Verso la volontà di Dio, che è la nostra santificazione. Siamo stati pensati per essere santi e immacolati al suo cospetto. E allora è Lui che colma il décalage, non noi, perché dobbiamo fare, chissà, praticare quale arte ascetica per diventare santi. No, no. Paolo ce lo spiega, lasciate perdere questi schemi, ma siate malleabili al processo di santificazione che Dio opera nella vostra vita. Voi credete, abbiate fede, no? Quella parola forte che Gesù pronuncia con i suoi discepoli nell'ultima cena. Abbiate fede in me, abbiate fede in Dio, abbiate fede anche in me. Interessante che in quel momento così drammatico in cui però Gesù fa dei discorsi altissimi, no? Addirittura la preghiera al Padre immette i suoi discepoli in questa atmosfera di comunione piena col Padre. Sembrerebbe piuttosto un momento luminoso della vita di Cristo, invece siamo proprio alle soglie della passione, della morte del Signore, no? Ma perché appunto l'accento è quello? Anche se noi siamo stati con il Signore, possiamo non avere fede. È il dramma che ci fanno vedere gli evangelisti. Matteo è un po' più delicato, dice che i discepoli sono oligopistoi, hanno una fede piccolina, e ci fa incantare di fronte alla fede degli stranieri. Il centurione, e Gesù si incanta e dice: grande è la fede di quest'uomo. E poi la cananea, ancora, Gesù estasiato, grande la... Stranieri, non discepoli, grande, i suoi, piccola. E Marco, peggio ancora, se andiamo, no, al primo, no, al Vangelo che è stato scritto per primo, lì c'è proprio l'apistia, assenza di fede, no? Proprio terribile. Ma la fede è il dinamismo che scorre nella scrittura. Pensate al capolavoro della lettera agli Ebrei, capitolo 11. Per fede, per fede, per fede, un martellamento, sembra una genealogia, no? E c'è tutto questo attraversamento della fede dei padri e delle madri di Israele. Penseresti, tu vorresti pensare che Abramo è stato un eroe? Vorresti pensare che Sara è stata un'eroina, che Mosè è stato un eroe? E no, ti dico di no. Non si tratta di eroicità, non si tratta di sforzo, si tratta di atti di fede. Puntuali e continuativi, perché questa è la fede, non si esercita una volta sola. E Giovanni, nella sua teologia altissima, ce lo fa contemplare. Non basta credere, dice, ma perché credendo abbiate la vita nel suo nome, e ce lo spiega con questo participio, che la fede non è un atto che si fa una volta, ma è un flusso continuo, è un dinamismo, credendo, un participio... Non trovi l'inizio, non trovi la fine, o meglio, c'è un inizio e non c'è una fine. Credendo abbiate la vita nel suo nome, perché ci sono tanti che hanno visto i segni di Gesù, hanno creduto, e poi si sono persi. Invece, dice Giovanni, ci fa capire che la fede deve essere qualcosa di molto più dinamico, non la maschera di un giorno, non il vestito di un istante, ma deve essere questo flusso della nostra vita, questo respiro continuo. Per questo Gesù ricorda: abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me, cioè, ecco, cogliere questa, come dire, andare nel luogo sicuro. Avere fede significa andarsi a rifugiare nel luogo più sicuro. Quando siamo nel travaglio, la prima cosa che vorremmo fare è che gli altri ci aiutassero a risolvere i problemi. E sicuramente il Signore ci chiede anche di confrontarci con gli altri per risolvere dei problemi. Ma che cosa è più importante? Prima di questo discernimento necessario che nella comunione fraterna dobbiamo fare, andarci a rifugiare nel luogo più sicuro, nel cuore della Trinità, nel seno del Padre, dove il Figlio è al sicuro. Per questo non teme di dare la sua vita, di riprenderla, perché sa il suo posto. Che non è uno spazio, ma una relazione, da sempre e per sempre. E quindi vedete le sollecitazioni che ci vengono dalla scrittura in rapporto, no, a questo dinamismo continuo della fede, sono veramente tante. Ma io vorrei concludere con una icona, quella di Maria a Cana. Perché questo testo Giovanni lo colloca in un punto straordinario. No? È il proto-segno, la primizia dei segni, dove l'ultimo è la resurrezione di Lazzaro. Quindi Cana apre, la resurrezione di Lazzaro chiude, e poi c'è la Pasqua di Cristo. E la madre appare proprio nel primo dei segni, e non si chiama Maria, si chiama la madre di Gesù. Quindi l'evangelista mette l'accento sulla maternità. E sul suo essere donna, madre, interessante nel Vangelo di Giovanni, dove tutto dice di più di quello che può dire. donna e il popolo nel Primo Testamento. Il popolo di Israele è sempre descritto come una donna. A volte è vergine e Dio la vuole sposare, fare sua. A volte questa donna ha deragliato, mancato il bersaglio, è andato per strade che non erano proprio quelle da percorrere. Ma resta donna ed è destinata a essere madre, anche la sterile, la donna sterile, il popolo che non ha portato frutto è destinato a diventare madre, madre di figli, madre gioiosa di figli, perché Dio è colui che fa diventare anche la sterile madre gioiosa di figli. Allora è interessante in questo momento della vita di Cristo, che appunto ci viene descritto da Giovanni al capitolo secondo, e come appunto l'Evangelista ci porti a Cana di Galilea, un villaggio a circa 15 chilometri da Nazareth, in una sala dove si svolge una festa di nozze. La Bibbia è piena di questa tematica sponsale. Potremmo dire che in filigrana, in tutta la rivelazione scritturistica, passa l'analogia nuziale. Dall'inizio, le nozze dell'uomo e della donna, il canto di nozze di Adamo che dice «Oh, finalmente!» no? Dopo il primo comandamento in negativo che Dio dà, «Non è bene che l'uomo sia solo, tutto è buono!» Ma non è buona questa assenza di relazione. Allora l'uomo parla quando ha la donna davanti. «Questa volta è osso dalle mie ossa, carne della mia carne». La si chiamerà Isha, perché da Ish è stata estratta. E la pagina ultima dell'Apocalisse ci parla di nuzialità. Lì è l'uomo che fa venire Eva. Nell'Apocalisse è la donna che fa venire lo sposo, la sposa che chiama lo sposo. Lo spirito e la sposa dicono vieni e lo sposo risponde sì, verrò presto. Tutto sotto il segno nuziale. Nel Vangelo di Giovanni, quindi, questo primo segno ha questa chiara connotazione nuziale con questo riferimento temporale al terzo giorno, che è molto interessante, perché il terzo giorno, secondo i rabbini, il terzo giorno della creazione, era stato benedetto da Dio due volte. Il terzo giorno, che cosa accade? Sul Sinai Adonai rivela la gloria a Mosè e il popolo di Israele credette in lui. Al terzo giorno c'è la Pasqua del Signore. Quindi c'è il Sinai, Cana e la Pasqua, un itinerario di salvezza. Come al Sinai Dio dà la Torah a Israele, così a Cana Gesù dona, fa un dono che sarà compiuto nella Pasqua. Il vino che rimanda al sangue e al dono dello spirito, che in Giovanni appunto è consegnato dall'alto della croce, perché Gesù annuncia a Nicodemo che bisogna rinascere dall'alto, dall'acqua e dello spirito. C'è questa madre che è il, potremmo dire, l'ospite d'onore, perché viene menzionata prima ancora del figlio. Poi si dice che c'era questo sposalizio la madre, poi anche Gesù con i suoi discepoli. Cosa fa la madre? Non hanno vino. Nota un dettaglio che riferisce al figlio. Ed è interessante questo non avere, perché al capitolo 4 di Giovanni c'è una donna di Samaria che dice a Gesù: non ho marito, manca il vino, manca lo sposo. Che disastro. Quando non c'è il vino è perché non c'è più la terra. E quando si perde la terra è perché non si vive più l'alleanza con lo sposo. Vedete Giovanni come è fine. Ci sta di perché quando c'è l'alleanza, Osea 2, quando viene ristabilita l'alleanza tra Dio e il suo popolo, ecco che la terra produce, diventa di colpo feconda, risponde al cielo con il grano, l'olio e il vino. Manca il vino, quindi questa terra non ha prodotto, quindi l'alleanza è stata infranta. Non ho marito. E Gesù risponde, sembra quasi con tono polemico, no? Sono stati spesi fiumi di inchiostro. Donna, che vuoi da me? Che c'è tra te e me? Che di solito è un'espressione che si utilizza sempre in contesti polemici, un po' di scontro, no? I demoni dicono a Gesù, che c'è tra te e noi? Non è ancora giunta la mia ora. La richiesta della madre fa scattare subito il collegamento con l'ora di Gesù, con la Pasqua. Vedete il collegamento? Quel vino ha a che fare con la Pasqua, il figlio lo sa, e dice alla madre, non è ancora giunta la mia ora. Ma che cosa c'è tra Gesù e la madre? Perché la madre, di fronte a questo intervento del figlio, non retrocede, anzi, avanza. E come si avanza? Si rivolge ai servi e dice le parole che non un figlio di Israele, non un padre della fede, ma Faraone aveva detto in Genesi a proposito di Giuseppe. Qualsiasi cosa vi dice, fatelo. Perché? Perché Giuseppe, visir d'Egitto, sovrintendente di tutti i beni del re, è l'uomo della provvidenza. E il Faraone lo sa, per questo si fida ciecamente di lui. Tutto quello che lui dice, fatelo. Maria, la madre, vede nel figlio l'uomo della provvidenza. E allora si capisce dalla reazione della madre il senso della domanda del figlio. La madre sta parlando perché vuole che si rispetti il quarto comandamento, come si addice, no? Ad ogni buon figlio che si rispetti. Deve rispettare la madre che ha fatto una richiesta. Perché la madre, no? È superiore al figlio in qualche modo, no? L'ha generato. Oppure la madre interviene non in qualità di mamma che ha generato l'uomo Gesù, ma anima, come direbbe Ambrogio, che ha generato nella fede il Cristo dentro di lei, cioè discepola compiuta che crede prima di vedere. Beati quelli che pur non avendo visto crederanno. Il primo segno, Gesù non ha compiuto ancora segni in Giovanni. Lei anticipa, precede, e non in forza di un matriarcato imposto, sono la madre e devi obbedire, ma in forza di una fede cristallina, in forza della quale Maria sa che il figlio può restituire ciò che manca, che in realtà non è l'essenziale, è il lusso, è il di più, ma nella storia biblica dice il dono della terra, dice la vivacità, il dinamismo vitale dell'alleanza tra il popolo e il suo Dio. E Gesù agisce. Riempite le giare fino all'orlo, 800 litri d'acqua, giare per la purificazione dei giudei. La legge è buona, ma impotente, dice Paolo. Riempitele fino all'orlo e a un certo punto non c'è più acqua, ma una trasformazione di materia, transustanzazione dall'acqua al vino. Il capo del banchetto non sa, ma i servi lo sanno. Da dove viene, no? Un altro avverbio straordinario in Giovanni. Non sapevano da dove venisse. Tu non sai di dove viene lo spirito, no? Lo spirito soffia e non sai di dove viene, da dove. L'origine divina. La madre lo sa bene, crede e intercede. Ecco la fede di Maria che entra nel quotidiano della storia del suo popolo e spinge questa storia verso il suo compimento. Verso il suo compimento, perché i segni di Giovanni non sono fine a se stessi, no? Sono il preludio, l'annuncio di un compimento che accade nell'ora, quando appunto non sarà dato un vino qualunque, ma il sangue di Cristo, il sangue che riscatta, Non sarà data un'acqua qualunque, ma lo Spirito di Dio che rinnova, rigenera, ricrea. Allora si capisce nel Vangelo perché Giovanni dice che il vino è kalos. Noi non diciamo mai che un vino è bello, diciamo che il vino è buono, è di qualità, è pregiato. Ma il vino di Cana non può non essere, non avere gli stessi attributi di colui che lo ha dato. E se Gesù è il pastore, quello bello, anche il vino sarà bello, perché avrà le stesse caratteristiche di colui che l'ha donato. E allora Maria ci insegna a vedere con l'occhio di Dio, ad acquisire quest'occhio che sa scorgere il particolare, il dettaglio, la carenza e la fonte della eccedenza. Questa è la fede che, tra virgolette, ci permette di non vivere in un quotidiano sclerotizzato, asfittico, ma è la fede che ci permette di aprire la nostra esistenza a Dio, di aprire la nostra vocazione a Dio, di aprire la nostra, il nostro carisma a Dio, la nostra comunità a Dio. E allora questa fede forma nel senso che, appunto, ci rende aperti, aperte all'inedito di Dio, al novum, a quell'azione che è sempre dinamica, che è sempre oltre quello che abbiamo pensato. Perché è giusto, no? La, come dire, intuire la meta e intuire, prevedere il percorso per raggiungere la meta. Nel foglio che vi ho consegnato per poterci ritornare sopra, poter rielaborare, dove ci sono i 6 punti che abbiamo visto insieme, ma ci sono anche delle domande, vi ho lasciato un testo molto bello del padre Marco Rupnik, dall'Arte della Vita, Il quotidiano nella bellezza, dove lui ricorda che la vita, e cito le sue parole, si comprende a partire dalla sua meta. La vita si comprende a partire dalla sua meta. Dal suo traguardo si intuisce il percorso da fare. La semina si giudica dalla raccolta, dalla mietitura. Cogliamo il valore e il senso della nostra esistenza a partire dalla nostra vita nascosta con Cristo in Dio, che comincia con la nostra risurrezione battesimale, grazie alla quale si vive da risorti e si va incontro da risorti alla nostra morte. Vedete che bello, no? Questo dice tanto su quell'alleanza col tempo, dove il trascorrere del tempo non è avvertito come un mostro minaccioso che ci toglie vita, spazio, energie, ma ci permette di andare da risorti anche incontro a sorella morte. Il compimento è la festa della liturgia celeste. E sentite qui, se ti vedi già partecipe della liturgia dell'agnello sulla piazza d'oro descritta alla fine dell'Apocalisse in comunione con tutti, allora vivrai e farai le tue scelte in forza di questa reale visione che la liturgia e la comunità di fede ci aprono, ci fanno condividere e di cui ci nutrono. Se noi, donne consacrate, nell'oggi della nostra storia, della nostra pagina ecclesiale, pensiamo anche per un attimo che stiamo procedendo verso la distruzione, capite che il nostro presente sarà devastato. Ma se noi continuiamo ad accogliere quella dynamis dalla quale veniamo, dalla quale i nostri istituti, le nostre realtà, i nostri ordo provengono, ecco che ci sentiremo proiettati verso questo compimento, la liturgia celeste che dà senso, respiro, ossigeno al nostro presente, e la liturgia, cioè il luogo dove noi esprimiamo la nostra fede in pienezza, è la comunità di fede, il luogo dove questa fede viene travagliata, cesellata, ossigenata, condivisa, ecco che tutto questo ci apre, ci nutre al senso ultimo della nostra vita, a quella bellezza che ciascuna di noi porta, che ciascuna di noi testimonia, di cui ciascuna di noi è impregnata. Allora, buon proseguimento in questo tempo di grazia che vivete in questi giorni, e buona testimonianza della vostra fede, di cui io, guardandovi, ho potuto già presentire il profumo, il buon profumo. Che questo profumo vi possa ancora avvolgere e abbracciare, che lo possiate diffondere nella nostra casa, che è la Chiesa, in quella casa ancora più grande che il mondo, dove tanti angoli aspettano in mezzo al tanfo che passi il buon profumo di Cristo.
Grazie.